Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Polvere atto secondo di Carmen la Terza è la seconda parte di un romanzo storico corale dedicato al terremoto che colpì il Friuli nel 1976. Se il primo atto è presentato come il tempo dello shock immediato, delle case crollate e delle tendopoli, questo volume si concentra sul seguito meno spettacolare, ma più duraturo della catastrofe, la fase in cui l'emergenza smette di essere eccezione e diventa condizione quotidiana. La narrazione segue una comunità ferita alle prese con alloggi provvisori, bisogni amministrativi, lavoro, lutti e ricostruzione materiale e civile. L'obiettivo non è soltanto rievocare un evento storico, ma dare forma narrativa alla memoria di chi dovette trasformare la sopravvivenza in organizzazione e progetto. La Terza, originaria di Pordenone, colloca così il sisma dentro una prospettiva umana e territoriale, evitando di ridurlo a una successione di macerie. Il libro si presenta come narrativa ispirata alle cronache dell'epoca, con attenzione alla solidarietà, alla tenuta dei legami e alla difesa dell'identità friulana. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, dall'emergenza alla quotidianità, il vero centro dell'atto secondo. L'elemento distintivo di Polvere atto secondo è lo spostamento del fuoco narrativo dall'istante traumatico alle conseguenze prolungate del terremoto. Questa scelta definisce anche la funzione del volume all'interno della struttura in due atti dopo la frattura iniziale raccontata dall'atto primo. Qui conta ciò che accade quando i giorni continuano a passare e non è più possibile vivere soltanto nell'urgenza. Le tende diventano dimore temporanee. Gli spazi pubblici assumono funzioni operative e la necessità di essere soccorsi lascia progressivamente spazio alla necessità di decidere, coordinare e ricostruire. Il romanzo evidenzia quindi una verità spesso trascurata nelle rappresentazioni delle catastrofi. Il disastro non coincide con il momento dell'evento, ma persiste nella precarietà dell'abitare, nell'incertezza del futuro e nella fatica di rendere nuovamente praticabile la vita ordinaria. Il passaggio alla quotidianità non indica normalità, segnala piuttosto una nuova condizione, segnata da perdite e adattamenti. In questo quadro, la ricostruzione non è uno sfondo tecnico né una conclusione automatica. È il problema centrale che obbliga singoli e comunità a misurarsi con risorse limitate, priorità contrastanti e una memoria ancora dolorosa. La prospettiva rende il libro un racconto della durata del trauma, oltre che della sua origine. Secondo, la ricostruzione come processo sociale, non solo edilizio. Nel materiale disponibile sul romanzo, la ricostruzione appare come il compito decisivo che segue la fase della pura sopravvivenza. Il suo significato va oltre il recupero di edifici e infrastrutture, riguarda il modo in cui una collettività riprende a organizzare bisogni, rapporti e forme di rappresentanza. L'immagine delle piazze trasformate in uffici a cielo aperto è significativa perché mostra come, in una situazione di dissesto, gli spazi della vita comune possano diventare luoghi di decisione e mediazione. La comunità descritta dalla Terza deve imparare a chiedere risposte, a coordinarsi e a non disperdere la propria voce nel passaggio dall'assistenza all'azione. Per questo, il libro attribuisce alla ricostruzione una dimensione politica e civile, senza che sia necessario trasformarla in un saggio. La questione implicita è chiara: ricostruire bene significa anche conservare la possibilità degli abitanti di incidere sul proprio futuro. Il dolore non viene negato né risolto dalla ripresa materiale. Può però diventare, secondo la presentazione dell'opera, un progetto condiviso. Tale impostazione differenzia il romanzo dalle narrazioni che usano una calamità soltanto come detonatore emotivo. Qui le conseguenze concrete del sisma servono a osservare come la solidarietà debba tradursi in pratiche durature e come la rinascita di un territorio dipenda dalla coesione dei suoi abitanti. Terzo, un romanzo corale per restituire voce a una comunità ferita. Polvere atto secondo viene presentato come un romanzo corale. Questa definizione è essenziale invece di concentrare il terremoto in una sola esperienza individuale. L'opera mira a comporre un quadro di persone e situazioni accomunate dalla medesima frattura storica. Il valore di una simile prospettiva consiste nel rendere visibile che un sisma colpisce simultaneamente case, famiglie, lavori, relazioni e istituzioni locali, producendo bisogni diversi che non possono essere compressi in un unico punto di vista. La coralità permette inoltre di trattare il Friuli non come semplice ambientazione, ma come soggetto collettivo, una terra ferita, la cui identità si misura nella capacità di mantenere legami mentre le coordinate materiali dell'esistenza sono state alterate. Le descrizioni disponibili insistono sul rapporto fra dolore, solidarietà e ostinazione. Questo asse suggerisce che il libro non idealizzi la comunità, ma ne osservi la necessità concreta in un tempo di vulnerabilità. L'attenzione al gruppo amplia il peso morale della ricostruzione. Non si tratta della salvezza privata di alcuni, bensì della possibilità di ricomporre una convivenza in termini narrativi. Questa scelta consente di trasformare una tragedia storica in memoria condivisa, facendo spazio sia alla sofferenza sia alle responsabilità che emergono dopo l'evento. Il risultato atteso è un ritratto umano del post-sisma, più interessato ai rapporti che all'eccezionalità del disastro. Quarto, cronaca. Memoria e finzione nella rievocazione sisma del 1976. L'opera è descritta come una narrazione basata sulle cronache dell'epoca. Questo riferimento colloca Polvere atto secondo nella zona di confine fra romanzo storico e lavoro di memoria. La finzione narrativa non pretende di sostituire la documentazione, ma può rendere esperibile la dimensione umana di fatti realmente accaduti. Il terremoto del Friuli del 1976 costituisce dunque un riferimento storico riconoscibile, mentre il romanzo utilizza il linguaggio delle relazioni, della paura, dell'attesa e dell'impegno per interrogare ciò che le cronache, da sole, non sempre riescono a trattenere. La scelta di tornare su quell'evento a 50 anni di distanza evidenzia una precisa funzione culturale: sottrarre l'esperienza del sisma all'astrazione della commemorazione e rimetterla in relazione con vite quotidiane e territori concreti. In questo senso, ricordare non equivale a fissare il passato in una formula celebrativa. Significa esaminare i costi lunghi della catastrofe e il lavoro collettivo richiesto per uscirne. Il libro sembra quindi rivolgersi anche a lettori che non hanno vissuto direttamente il terremoto, offrendo loro un accesso narrativo a una memoria locale di rilievo nazionale. La cautela necessaria è non confondere il romanzo con una fonte storiografica esaustiva. Il suo contributo specifico risiede nella costruzione di un'esperienza emotiva e comunitaria fondata su un contesto storico reale. Infine, identità friulana e continuità della vita dopo la perdita. Una delle idee più nette associate a Polvere atto secondo è che rialzarsi non significhi tornare semplicemente a ciò che c'era prima. Dopo una distruzione estesa, la continuità della vita deve essere ricreata attraverso soluzioni provvisorie, abitudini mutate e forme rinnovate di appartenenza. Il romanzo lega questo processo alla salvaguardia dell'identità della comunità friulana. L'obiettivo non è soltanto sostituire le macerie con nuove costruzioni, ma evitare che la crisi cancelli riferimenti, relazioni e capacità di iniziativa locali. Tale tema ha una rilevanza concreta, perché le grandi calamità mettono a rischio anche il senso di radicamento delle persone, soprattutto quando l'abitare e i luoghi d'incontro vengono sconvolti. Le fonti descrivono una comunità che impara a organizzarsi e a rivendicare ciò di cui ha bisogno. Questa dinamica mostra che l'identità non è un dato immobile o folcloristico, bensì una pratica collettiva. Si esprime nel modo in cui gli abitanti si riconoscono reciprocamente, affrontano le istituzioni e immaginano il territorio che verrà. La metafora della polvere riassume bene questa tensione, rimanda alla distruzione, ma anche a ciò che resta sospeso prima di trovare un nuovo assetto. Il libro sembra collocare la speranza non nell'oblio del trauma, bensì nella possibilità di ricominciare, senza recidere il rapporto con la storia condivisa. In conclusione, Polvere atto secondo è indicato soprattutto per chi legge romanzi storici italiani, interessati alla memoria dei territori, alle conseguenze civili delle catastrofi e alle narrazioni corali. Può coinvolgere anche chi conosce il Friuli, chi desidera avvicinarsi al terremoto del 1976 attraverso la narrativa e chi apprezza storie in cui la dimensione privata è inseparabile da quella collettiva. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nello spostare l'attenzione dall'immagine immediata della calamità al lavoro lungo, spesso invisibile, che segue abitare nel provvisorio, preservare i legami, chiedere risposte e trasformare il dolore in ricostruzione. Non offre una trattazione documentaria completa del sisma, né va letto come tale. La sua forza sta nel rendere comprensibile, mediante il romanzo, la densità umana di quel processo, rispetto a molte opere di narrativa disaster-centered, che concentrano l'intensità nel momento della distruzione o nel destino di un singolo protagonista. La terza pone al centro il tempo successivo e una pluralità di voci. La ricostruzione diventa quindi materia narrativa, sociale e identitaria, essendo il secondo movimento di una storia in due parti. Il libro risulta particolarmente adatto a chi ha letto o intende leggere anche Polvere atto primo, così da seguire il passaggio dall'emergenza alla durata. La sua specificità risiede nell'unire cronaca storica, memoria friulana e attenzione ai meccanismi comunitari della ripresa, senza separare la rinascita materiale da quella delle relazioni. Se vuoi supportare Carmen la Terza, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!